ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è l'11 aprile e mentre vi preparate alle brevi vacanze di Pasqua, siamo qui a Radio Cooperativa a raccontare cosa sta accadendo nel mondo da un punto di vista ambientale. Come sta diventando abitudine ormai di questa trasmissione, anche oggi affronteremo alcuni temi mescolando notizie che ci interessano come cittadini italiani con altre che ci riguardano come cittadini del mondo. Parleremo in particolare di amianto e del cosiddetto carbone pulito. L'amianto è un tema che è spesso entrato a far parte di questa trasmissione. Ne abbiamo parlato accusando le industrie che hanno distribuito morte e malattia e, tra le altre cose, morte e malattia a non finire, come vedremo, in varie zone dell'Italia. Abbiamo seguito le inchieste della magistratura, gli interventi delle forze dell'ordine, fino alle sentenze dei tribunali che negli ultimi tempi hanno finalmente dato ragione a chi pensava che la morte di così tante persone non dipendeva certo da fattori casuali, ma era legata alla produzione e al profitto, indifferenti alle sofferenze di tanti cittadini inermi. Le domande che ci porremo questa sera sono: a che punto siamo? Quanto amianto è ancora in circolazione? Chi sono le persone a rischio? Come si sta organizzando lo Stato italiano per bonificare le situazioni che sono ancora pericolose? Seguirà poi un intermezzo con l'articolo pubblicato da un'ambientalista spagnola sulla plastica abbandonata nei mari e negli oceani. Il secondo argomento cercherà di fare il punto su quello che tutti chiamano carbone pulito. Cos'è? Perché la politica di così tante nazioni lo mette come uno dei punti importanti dei propri progetti? È realizzabile? E se lo è, quanto costa? Il fatto che sia entrato nelle proposte di Donald Trump come uno dei suoi cavalli di battaglia a favore della ripresa del carbone ci fa sospettare che non sia proprio il massimo da un punto di vista ecologico, ma magari non è nemmeno così. E l'Europa che cosa fa? In quale direzione si sta muovendo? Quante domande! Io non so se riusciremo ad avere risposte per tutte, ma lo scopriremo solo se voi vorrete avere la bontà di seguire la trasmissione di oggi. Alla fine avremo tempo per dare qualche notizia, parleremo di rinnovabili e degli alberi tagliati a Padova. Proprio oggi poi è arrivata la notizia che il G7 sull'energia si è bloccato aspettando cosa decideranno di fare gli scagnozzi di Trump a proposito dell'accordo di Parigi della COP21, quindi giochiamo a nascondino. Come sapete, in questa trasmissione gli argomenti sono intervallati da buona musica. Sabato prossimo, 15, 50 anni fa, moriva il più grande attore comico italiano, Antonio De Curtis, che tutti noi conosciamo come Totò. Credo tutti sappiano che alcune delle meravigliose canzoni napoletane portano la sua firma, come questa Malafemmena, interpretata da un'altra leggenda napoletana, Roberto Murolo. Thank you.
si avesse fatta notte quella che fatta a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'hanna sta panomma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto e chi è fatta chiagnere lacrime infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mento secata l'anima, non posso più campare. Femmina, se doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me, e tu per un capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdono quello che hai fatto a me. Femmina, si doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare.
Questo era un ricordo di Totò con questa canzone del 1951, Mala Femmena, cantata da Roberto Murolo. Un testo che non è proprio un emblema del femminismo, ma comunque vogliamo ricordare appunto i 50 anni dalla scomparsa del grandissimo Totò. E cominciamo dunque la nostra trasmissione, Non ci credo, in cui parleremo appunto di questioni ambientali come sempre, ma cominciamo con uno degli argomenti che ha turbato maggiormente le coscienze italiane negli ultimi anni, l'amianto e le terribili conseguenze che l'introduzione delle sue fibre nell'organismo umano hanno provocato. Migliaia di morti e moltissimi ammalati. Nelle fabbriche che producevano Eternit, un manufatto usato praticamente ovunque nelle catene di produzione. Qualunque fonte voi cerchiate, a proposito di amianto, le prime frasi su questo termine sono terribili. Non si parla infatti delle sue proprietà meravigliose, come quelle di resistere al fuoco, ma delle malattie che le sue polveri possono provocare. L'asbestosi. Asbesto è solo un altro nome per chiamare l'amianto. La malattia è provocata dalle sue fibre che penetrano nei polmoni. Le difese immunitarie reagiscono, si crea un ascesso e quindi una reazione infiammatoria. La conseguenza di questo è una fibrosi con danneggiamento dei tessuti. Le fibre di amianto possono arrivare fino alla pleura e causare l'insorgenza di tumori. Detto in termini da bar dello sport, l'asbestosi è una gran brutta bestia, una malattia polmonare cronica della quale si può facilmente morire. Dal momento che l'amianto è stato usato in molti posti di lavoro nel campo dell'edilizia, dell'industria navale, ferroviaria, automobilistica, chimica, alimentare, metallurgica, delle materie plastiche, nonché in svariati campi come materiale antincendio, l'asbestosi deve essere considerata una malattia professionale. Purtroppo non c'è un limite minimo al di sotto del quale uno può stare tranquillo. Se si è sfortunati, basta anche una sola fibra inalata per finire al camposanto. Se teniamo presente che una fibra di asbesto è 1300 volte più sottile di un capello, abbiamo un quadro delle difficoltà che esistono per combattere questo nemico mortale. Del resto, l'amianto è stato usato fino agli anni 80 dappertutto. Come dicevo, le sue notevoli proprietà, ad esempio di isolamento, ne hanno fatto un materiale che, impastato col cemento, l'Eternit appunto, ha trovato impiego quasi dappertutto. Nell'edilizia c'erano tetti in Eternit praticamente ovunque, nei capannoni, nei parcheggi e così via, nella costruzione di auto, navi e treni, per fare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, per costruire le tute ignifughe dei pompieri, nella fabbricazione di corde, di plastica, di cartoni. Addirittura la polvere di amianto è stata usata come coadiuvante per filtrare i vini. Il sito dell'Asso Amianto descrive i modi e i luoghi di impiego e fa davvero impressione considerare che la nostra società è stata praticamente circondata dappertutto con questo materiale così pericoloso. Già nel 1943 i medici tedeschi avevano scoperto che l'amianto provoca il cancro. In Italia la legge che ne proibisce l'uso arriva 50 anni dopo, nel 1992, è la legge 257. Questa legge non stabilisce solo la chiusura di ogni attività legata a questo materiale, ma anche cosa fare con i lavoratori esposti, e così introduce diversi benefici, il più importante dei quali è una rivalutazione del 50% dei contributi versati per il calcolo della pensione durante il tempo di esposizione. In sostanza, la pensione arriva prima e vale di più. Nel 2004, però, questa rivalutazione viene dimezzata e passa al 25%. Tra le altre cose, ci sono stati moltissimi problemi a fare i calcoli perché i lavoratori, per esempio quelli dei cantieri navali o marittimi, che avevano avuto problemi con l'asbesto, figurano in archivi non digitali, parliamo di un periodo fino agli anni 80, archivi che quindi possono andare facilmente perduti, per esempio quando le compagnie navali cambiano bandiera, oppure possono essere distrutti assieme alle navi che vengono demolite. Assieme alla legge vengono definite anche delle regole di comportamento per chi abbia a che fare con l'amianto, con la descrizione delle tute, delle precauzioni che si rendono necessarie. Inoltre si stabiliscono le procedure per la bonifica di questi materiali. Tuttavia, ancora oggi, 25 anni dopo quella legge, di amianto nel nostro paese se ne trova un po' dappertutto. E di questo voglio parlarvi stasera. Le questioni legali legate all'amianto sono numerose e spesso sono finite in tribunale. Il motivo è molto semplice, perché si tratta sempre di vicende alle quali sono associati un sacco di morti. Morti di asbestosi, di cancro, di malattie polmonari gravi e via discorrendo. Abbiamo già affrontato in questa trasmissione l'argomento delle sentenze che hanno condannato i vertici di alcune delle aziende coinvolte in vere e proprie stragi di dipendenti e di parenti dei dipendenti che respirano le polveri che i vestiti dei loro cari si portano a casa. Quindi questa sera ci occuperemo di altro, di come siamo messi oggi da questo punto di vista, cosa si è fatto in sostanza per evitare il ripetersi di quei drammi. Proviamo dunque a ripercorrere la storia recente di questo argomento. Torniamo ad un anno fa, quando nell'aprile del 2016 veniva celebrata la Giornata Nazionale delle Vittime dell'Asbesto. Già il fatto che si sia pensato ad una simile giornata la dice lunga sull'impatto emotivo ma anche sociale di questa tragedia, perché, che io sappia, non esiste una giornata dei morti per polmonite. 25 anni dopo la messa al bando del materiale incriminato, nel nostro paese si continua a morire di malattie correlate con l'inalazione di quelle fibre. Si tratta, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, di 4.000 vittime l'anno, una cifra mostruosa per un paese qualsiasi, figuriamoci per uno che pretende di essere annoverato tra i più progrediti del pianeta. La domanda diventa allora: perché questi morti? E poi, come si possono evitare?
Twice.
Un altro giorno in paradiso, canta Phil Collins, Another Day in Paradise. Noi invece ci caliamo nell'inferno del problema legato appunto all'amianto. Le domande prima di questo intervallo musicale erano due. Perché ci sono ancora 4.000 morti l'anno per cause legate alla presenza di amianto nel nostro paese? E la seconda era come possiamo evitare tutto questo. Uno dei motivi per i quali ci sono ancora così tanti morti è perché il periodo di incubazione delle malattie, che hanno nomi complicati ma che alla fine significano cancro ai polmoni, è di 30 anni e quindi i morti di oggi sono anche quelli, che hanno assunto le sostanze pericolose dagli anni 80, quando l'uso dell'amianto era non solo permesso, ma anche molto diffuso. L'altro motivo riguarda la produzione. L'estrazione di asbesto comincia intorno al 1880 e prosegue, come detto, fino al 92, quindi per oltre 100 anni, con ritmi via via crescenti. Alla fine di questo periodo si estraggono più di 5 milioni di tonnellate l'anno. In provincia di Torino, a Balangero, fino al 1990 è in funzione la più grande miniera di amianto d'Europa e una delle più grandi al mondo. Dunque, di amianto in Italia ce n'è una quantità mostruosa. È l'INAIL, l'istituto statale che si occupa delle malattie sul lavoro, a fornire i dati dal 2010 in poi. Lavora in collaborazione con il CNR, con il Centro Nazionale delle Ricerche. Per ammissione degli stessi autori, i valori forniti, che adesso vi dirò, sono stimati per difetto. Insomma, il quadro che ne esce è addirittura ottimistico. Tuttavia, le cifre pubblicate sono impressionanti. Nel nostro paese ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di asbesto presenti sotto varie forme. Viene allora varato un programma nazionale di bonifica dei siti di interesse nazionale. Ci sono 77.000 ettari da bonificare, 44.000 siti. Quanti sono stati messi a posto? Un anno fa ne restavano da bonificare 41.350, vale a dire il 94%. Praticamente si è intervenuti soltanto sulle briciole. Come detto, il censimento non è affatto completo perché solo 10 regioni hanno concluso la mappatura. Le altre o hanno fornito dati vecchi, oppure non lo hanno fatto per niente. Questa è una delle tristi immagini dell'Italia. Un'altra domanda importante da farsi è la seguente. Una volta individuato l'amianto e deciso di bonificare la zona, dove butto i detriti? Nel marzo del 2015 sono autorizzati a ricevere questo tipo di materiale 24 impianti in Italia distribuiti in 11 regioni. La quantità di materiale ricevibile cala però di anno in anno, mentre i costi per lo smaltimento diventano sempre più elevati. La conseguenza, in un paese come il nostro, è un proliferare di attività illegali e di sversamenti di amianto qua e là, con ovviamente aumento del pericolo di malattie e di morti. Secondo alcune fonti, in particolare il deputato Alberto Zolezzi, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle, nella Commissione Ambiente ed Ecomafie, secondo, dicevo, queste fonti, l'amianto finirebbe impastato nelle rocce di scavo, diventando manto stradale. Come se non bastasse, l'Italia figura anche come uno dei principali importatori di amianto dall'India. I dati del 2011-2012 indicano l'ingresso nel nostro paese di più di 1.000 tonnellate di fibro d'asbesto ogni anno. I dati sono forniti dai resoconti del Bureau indiano delle miniere ed è stato pubblicato in una rivista, in una relazione chiamata Indian Minerals Yearbook. I primi passi in avanti in tema di normative, il governo italiano lo fa con la legge di stabilità del 2015, mettendo a disposizione 45 milioni l'anno per il triennio che va dal 2015 al 2017. Questi soldi servono per la bonifica dei siti industriali più critici e c'è anche una norma che prevede agevolazioni economiche per la rimozione dei tetti in Eternit. Legambiente ammette che si tratta sì di un primo passo, ma è ancora troppo poco rispetto alla vastità del problema e chiede che vengano iniziate subito le bonifiche e in particolare con grande urgenza la rimozione dell'amianto dalle strutture ancora contaminate cominciando dai 400 siti più sensibili, tra cui le scuole e gli edifici pubblici. Già, le scuole, là ci sono i bambini, che sono tra le persone più indifese e per questo meritano che le strutture dove vivono quantomeno gran parte della giornata, siano messe tra le priorità. Così, alla fine di maggio dell'anno scorso, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Ambiente prendono una decisione importante. Verranno utilizzati dei droni per sorvolare le scuole e stabilire in quale di esse esiste davvero il pericolo amianto. C'è molto ottimismo tra i governanti di avere presto una mappatura completa e scientifica del problema. Resta tuttavia il fatto che la responsabilità di predisporre dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, questi piani sono delle regioni che, un'altra cosa importante è che dal 1994 è stata istituita la figura del responsabile amianto con compiti di controllo e di coordinamento per ogni ente locale. Come dire, da parte del governo, noi mandiamo i droni, poi però, se le regioni non intervengono, mica è colpa nostra. 2 mesi dopo la decisione sui droni, ecco un'altra novità. Il 28 luglio 2016 il ministro all'ambiente Gianluca Galletti firma il provvedimento che regola l'assegnazione dei fondi per i progetti di risanamento dall'amianto. Si tratta di 17 milioni e mezzo distribuiti però in 3 anni, 2016, 2017 e 2018. Sarà il ministero a ricevere le richieste e a stabilire una graduatoria di intervento. Si comincerà dai siti che si trovino entro 100 metri da asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza, ospedali, impianti sportivi. Naturalmente ci sono anche altri criteri, tra i quali, come sembra piuttosto logico, il fatto di avere per ogni situazione una mappatura completa dell'amianto in modo che sia ben chiaro di fronte a cosa ci si trova. Resta poi la priorità di appartenere ad un sito di interesse nazionale, molti dei quali sono stati declassati a siti di interesse regionali grazie al genio perverso del peggior governo che ricordiamo, quello di Mario Monti. Altri dati li abbiamo dai rilievi effettuati nell'autunno scorso. A metà ottobre si tiene la conferenza nazionale dell'ANCI, che è l'associazione che riunisce i comuni italiani. L'analisi è spietata. I pochi centri di accoglienza dei detriti non sono in grado di far fronte ai volumi presenti sul territorio. La situazione più critica riguarda proprio le scuole. È la rete dei comuni zero amianto a fornire dei dati terribili. Nel nostro paese ci sono 2.400 scuole in cui si registra la presenza di amianto, che significa avere oltre 350.000 studenti e 50.000 dipendenti a rischio. Tra l'altro, come già detto prima, i 4.000 decessi l'anno, calcolando i periodi di incubazione, dovrebbero avere un picco negli anni a venire, tra il 2020 e il 2025. Un vero incubo. Respiriamo un attimo e poi riprenderemo. Thank you. Questo era Brian Ferry con Slave to Love, un brano reso famosissimo dalla colonna sonora del film 9 settimane e mezzo. Questa che state ascoltando è Non ci credo, una trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa di temi ambientali. Stiamo parlando di amianto e eravamo arrivati al punto di chiederci dove diavolo vanno a finire i residui di questa lavorazione. E quindi dobbiamo tornare al problema delle discariche. La maggior parte dell'asbesto, il 75% secondo le stime dell'ANCI, finisce in depositi stranieri, soprattutto tedeschi. Facendo due conti, noi esportiamo circa 200.000 tonnellate l'anno di fibre all'estero, operazione che ovviamente non è gratuita, ma costa allo Stato circa 100 milioni di euro ogni anno. Il tutto, come detto e ripetuto, per non avere sufficienti strutture nostrane. C'è poi un aspetto decisamente paradossale. I nostri vari ordinamenti legislativi prevedono 400 diverse norme sul trattamento dell'amianto tra disposizioni nazionali e regionali, e questa proliferazione legislativa non aiuta certo a risolvere il problema. E i droni? Che fine hanno fatto? Hanno poi sorvolato le scuole? In questi giorni, finalmente, dopo una gestazione di 9 mesi, sono state scelte 3 città distribuite tra nord, centro e sud, in cui far decollare l'operazione che, con pomposità, è stata chiamata Asbesto 2.0. Le città sono Avellino, Pisa e Alessandria. Rilevo, ma senza voler essere polemico a tutti i costi, per puro spirito di informazione, che la legge che istituisce la mappatura della presenza di amianto sul territorio è del 2001, con decreto attuativo del 2003. È curioso che nessuno si stupisca del fatto che ci vogliano 15 anni per far diventare operativa una procedura di così enorme importanza. A gestire questo progetto, questo Asbesto 2.0, sono Ancitel, che è la società di informatica che supporta l'ANCI, e SociSed, società pubblica di supporto tecnico delle strutture regionali e locali per, leggo dal sito per la definizione di questa società, dicevo, per le criticità ambientali, bonifiche, emergenza, gestione rifiuti, dissesti idrogeologici, eccetera, e per utilizzare i fondi strutturali nazionali e comunitari. Questo è quello che c'è scritto. Ma è previsto, oltre a queste due società, anche il coinvolgimento del CNR, il Centro Nazionale di Ricerca, che è un altro istituto pubblico vigilato dal Ministero dell'Istruzione. Quindi è lo Stato che interviene direttamente. La realizzazione della mappatura è a cura del Ministero dell'Ambiente, ma le regioni hanno un ruolo decisivo. Infatti sono loro che devono trasmettere al Ministero i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno. Ad oggi i dati sono frammentari, molto incompleti e soprattutto non sono omogenei, come a dire che al solito la disorganizzazione, usiamo un eufemismo, della nostra politica riesce a vanificare anche le poche cose buone che riesce a mettere in campo. Insomma, ancora una volta è la quasi assoluta mancanza di coordinamento nazionale l'ostacolo al tentativo di affrontare con decisione il problema dell'amianto. Problema grave, anzi gravissimo, che come abbiamo visto è ben lontano dall'essere risolto. 10 giorni fa circa si è tenuto nella Camera dei Deputati un convegno sull'argomento promosso dai deputati del Movimento 5 Stelle. L'evento ha fatto il punto sullo stato dell'arte a 25 anni dall'approvazione della legge 257 del 92 di cui ho parlato prima, che mette al bando questo materiale, ma soprattutto ha puntato i riflettori sul tanto atteso testo unico sull'amianto che è in via di definizione al Senato. Il magistrato Bruno Giordano, che sta lavorando al documento per conto della commissione d'inchiesta sugli infortuni del lavoro del Senato, dice, aperte virgolette, ci sono 240 leggi statali e circa 400 atti normativi regionali sull'amianto che il testo unico sta cercando di razionalizzare, ma che non potranno essere toccate da legge statale. Una proliferazione certamente problematica. I numeri del problema sono largamente sottostimati. Basti dire che la Calabria, fino al 2014, non aveva alcun sito con amianto monitorato e non abbiamo una norma che tuteli la collettività, chiuse le virgolette. Che la questione asbesto sia una faccenda sociale e quindi che coinvolga la comunità ancora prima dei singoli è mostrato dal documento Asbest School presentato al convegno. È la giornalista Stefania Divertito ad aver lavorato ben 2 anni per portare alla luce i dati. È da qui che emergono i valori che ho già citato delle scuole con 350.000 studenti e 50.000 tra docenti e non docenti che studiano e che lavorano nelle 2.400 scuole costruite usando questo tipo di materiale. Al convegno, quello organizzato alla Camera, era presente anche l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale. L'ISPRA punta il dito sul conferimento all'estero dei detriti e dice, aperte virgolette, conferiamo l'amianto in Germania, ma ci hanno fatto sapere che presto non lo accetteranno più e non esistono altre possibilità che creare dei luoghi di conferimento in Italia. Chiuse virgolette. Come fare? La questione normativa è complicata dal fatto che ci sono regioni che si sono chiamate fuori dichiarandosi zone a discarica zero. Quando il Ministero farà la programmazione per aumentare i depositi autorizzati per l'amianto, si scontrerà inevitabilmente con queste regioni. Insomma, la faccenda è molto complessa perché le variabili in gioco, come si capisce, sono parecchie e nessuna di facile soluzione. Ma voglio chiudere questo argomento con un filo di speranza. Se la discarica resta il metodo principale di smaltimento, è anche vero che in questi anni si sono fatti avanti nuove tecnologie di trasformazione di rifiuti d'amianto che vedono gli scienziati italiani protagonisti. Le più recenti sono state portate al convegno al Senato a dimostrazione dei progressi fino adesso fatti. Dal nuovo metodo di inertizzazione chimica con siero di latte del professor Norberto Roveri, per il quale è aperto un procedimento di valutazione di impatto ambientale, a quello della dottoressa Cristina Leonelli dell'Università di Modena e Reggio Emilia, basato sul riscaldamento a microonde. insomma, tecnologie nuove che potrebbero evitare il fatto di dover aprire delle nuove discariche, ma siamo ancora in fase assolutamente di ricerca. Come sempre, noi aspettiamo gli eventi e in questo caso speriamo davvero di assistere ad un'evoluzione positiva che allontani definitivamente questa peste dai cittadini. Noi ci siamo trasferiti in Colombia per ascoltare Carlos Vives e Shakira con questa bicicletta che spezza in due la trasmissione, perché abbiamo terminato di parlare dell'amianto e adesso facciamo un intermezzo tra il primo e il secondo argomento, perché voglio leggervi un post pubblicato sul sito di Greenpeace che è tratto dal blog di un'attivista spagnola dell'Associazione Verde, Elvira Jiménez Navarro. Sono riflessioni abbastanza scontate, molto semplici, quasi semplicistiche, che però riflettono un grave problema in ogni angolo del pianeta, l'inquinamento di mari e di oceani. Vi leggiamo quindi il breve articolo di Elvira, poi mi permetterò di fare alcune riflessioni al riguardo. Cammino sulla spiaggia e calpesto il tappo di una bottiglia di plastica. Faccio una nuotata e vedo sul fondo, tra roccia e posidonia, un bicchiere di plastica. È un campanello d'allarme? Quella che vedo purtroppo è un'immagine comune. Gli oceani sono invasi dalla plastica, sulle spiagge, sulle rocce, che galleggia sull'acqua, sul fondo del mare. Anche nei corpi e nello stomaco di specie marine, grandi e piccole, che vengono riempiti con sacchetti, imballaggi, cannucce e pezzi di plastica di mille colori. Per combattere l'inquinamento da plastica dobbiamo andare alla fonte di questo dramma e per farlo dobbiamo allontanarci dal mare e mettere i piedi per terra. L'80% dei rifiuti che finisce negli oceani proviene da lì. Ed è qui che si vede la nostra follia. Migliaia e migliaia di prodotti di ogni tipo di forma, di colore, funzione e contenuto e, cosa ben peggiore, quasi tutti monouso, cioè usa e getta. La plastica è uno dei maggiori attori del business del monouso che in pochi decenni ha inondato i nostri spazi e il nostro quotidiano. Circa il 40% della plastica prodotta in Europa è per imballaggio. È il riflesso di un modello lineare di produzione. Una volta ottenuti i materiali, il prodotto è pronto per essere usato e gettato. Come possiamo cambiare tutto questo? Facendo della linea un cerchio, ciò che viene chiamato economia circolare. E di che cosa si tratta? Di un modello di economia e produzione in cui i prodotti sono progettati dall'inizio avendo in mente il loro riutilizzo e tornano a circolare in modo da non consumare risorse e produrre meno rifiuti. Ma non è solo questione di chiudere il cerchio, bisogna anche renderlo più lento, in base alla famosa regola delle 3 R, ridurre, riusare ed infine riciclare. Ed è anche più pulito, evitando che le sostanze tossiche siano incorporate nel ciclo. Nell'Unione Europea l'economia circolare è oggetto di discussione. L'obiettivo è quello di intervenire e cambiare le leggi per andare in quella direzione. Ci sono diverse direttive europee sui rifiuti, le discariche, gli imballaggi, che influenzano la produzione e la gestione della plastica che saranno messe a punto in questi mesi e poi si dovranno tradurre in leggi nazionali. Si tratta di un'occasione d'oro per generare un cambiamento positivo. La nostra società e gli oceani finalmente liberi dalla plastica. Non è impossibile. I governi europei hanno ora la possibilità di adottare misure ambiziose che ci permettano di passare ad un'economia circolare in cui l'usa e getta sia solo un ricordo. Il momento di agire è adesso. La produzione di plastica non smette di crescere e né l'ambiente né gli oceani possono più digerirla. I nostri ministri dell'ambiente saranno all'altezza della sfida? Questo era l'articolo. Mi sembra molto chiaro e forse possiamo anche chiederci se c'è qualcosa da aggiungere, ma mi sembra veramente chiaro. Sono 10 anni che questa trasmissione, non ci credo, dice esattamente le stesse cose. La differenza tra sistema produttivo lineare e circolare, o quantomeno incurvato, è la base di ogni discussione che si rispetti attorno allo stato del pianeta. Elvira dice cose assolutamente sensate, ma c'è anche qualcosa che vorrei sottolineare. Intanto che i nemici di questa strada, che porta ad un nuovo modello economico, sono estremamente potenti. Sono quelli che hanno gestito il mercato e che ancora lo gestiscono e che non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Il loro totem è il profitto, la loro giustificazione l'offerta di lavoro alla società, come se una realtà diversa facesse stare tutti a casa senza salario. A proposito, non è forse la perdita di posti di lavoro che è avvenuta con l'attuale società dei consumi? E allora, di cosa stiamo parlando? Negli Stati Uniti le multinazionali sono riuscite a fare eleggere un proprio rappresentante alla Casa Bianca. Perché mai un rappresentante del potere più anti-ecologista dovrebbe preoccuparsi dei pozzi d'acqua inquinati dal fracking, delle polveri climalteranti provocate dalla combustione del carbone? Che cosa gliene viene? Potrebbe preoccuparsi dei suoi figli, nipoti, amici, ma forse un miliardario ha altre priorità. Come dite, cosa c'entra questo discorso con la plastica? C'entra molto, perché la plastica è l'emblema di questa società consumistica basata, come dice l'articolo, sull'usa e getta e sul consumo di petrolio. Ma la plastica non è solo brutta e sporca. non è solo un deterrente per chi vuole passeggiare sulla spiaggia o fare il bagno in mezzo ai pesciolini. Nell'Oceano Pacifico c'è un'isola enorme di detriti di plastica, grande come 65 volte l'Italia, più o meno come tutti gli Stati Uniti. E la plastica non è che si decomponga e sparisca in poco tempo come un torsolo di mela. Ci vogliono secoli perché ciò accada. Pensate, ci lamentiamo se i nostri figli lasciano tracce di fango in ingresso quando tornano dal parco e poi buttiamo tonnellate di rifiuti nei mari e negli oceani che rimarranno là con ogni probabilità finché la specie umana sarà scomparsa da questo pianeta. E non è tutto, perché quelle isole di plastica incidono pesantemente sulla capacità dell'oceano di assorbire l'anidride carbonica. Insomma, è un po' come se si tagliassero enormi quantità di foreste. E sappiamo bene cosa comporta questo per il clima e per la nostra salute. Altro che bagno in mezzo ai pescetti. Come detto mille volte, più gente che respira c'è, più alberi ci devono essere. Ma alberi veri, non quei puzzolenti peri cinesi che hanno invaso Padova. Ma di questo parleremo alla fine della nostra puntata. sì, I think it's going to work out fine, una grande canzone cantata per la prima volta nel 61 da Ike e Tina Turner e qui nella versione del 79 strumentale, come abbiamo sentito, di Ry Cooder. Una grande, grande canzone. Il secondo argomento della trasmissione di questa sera, vi ricordo che siamo su Radio Cooperativa, siamo in diretta, sono le 21:47 dell'11 di aprile. Questa è appunto Non ci credo, stiamo parlando di temi ambientali, abbiamo finito di esaminare la questione dell'amianto, abbiamo parlato anche delle plastiche nei mari e negli oceani e adesso appunto affrontiamo il secondo argomento forte di questa serata che riguarda appunto il carbone. Sì, so che ne ho parlato recentemente, ma questa volta vorrei riferire sul cosiddetto carbone pulito, quello che secondo i ben informati non fa danni, anzi sarà l'unico in grado di fermare la crescita dell'effetto serra. In premessa occorre dire che di carbone nel sottosuolo ce n'è ancora tantissimo e che se non fosse la fonte fossile più inquinante sarebbe un delitto non approfittarne. Ma se ricordate i discorsi fatti nell'ultima puntata sulla Cina, vi rendete conto che c'è qualcosa che non funziona in quello che ho appena detto. E non solo, anzi direi non tanto, per un problema di cambiamenti climatici, perché il carbone produce polveri che sono estremamente dannose per la salute delle persone, come sanno bene i vertici di Pechino che non a caso investono così massicciamente nelle energie rinnovabili. Lo stesso Donald Trump, tra le tante farneticazioni che sono uscite dal suo cervello, ha rivolto un pensiero affettuoso alle industrie carbonifere. La gioia è esplosa sia tra gli addetti e i proprietari delle miniere che quelli delle centrali elettriche. Il settore è in crisi da parecchi anni, un po' per le politiche che tentano di ostacolare i cambiamenti climatici, ma soprattutto per la rivoluzione dello shale gas, il gas di scisto, che ha rivoluzionato la composizione del mix energetico statunitense. Anche di questo ho riferito nelle ultime puntate. Possibile che Trump non si renda conto di camminare controcorrente a marcia indietro rispetto alla storia? In effetti, a leggere tra le righe delle sue dichiarazioni, quello che intende fare è di estrarre tutto il carbone possibile, ma poi di trattarlo facendolo diventare pulito, introducendo anche la tecnica del CCS, cioè del Carbon Capture and Storage, che in italiano si può tradurre cattura e stoccaggio della CO2. Adesso abbiamo messo sul tappeto un po' di questioni ed è quindi l'ora di vederci un pochino più chiaro. Cominciamo, come sempre, dall'inizio. Di carbone pulito si comincia a parlare negli anni '80 e ancora non aveva niente a che fare né con l'anidride carbonica né con i cambiamenti climatici. Forse qualcuno di voi ricorderà una puntata del 2016 di Non ci credo, durante la quale avevo esaminato alcuni documenti che mostravano come la multinazionale dell'energia Exxon sapesse perfettamente già in quegli anni a cosa si stava andando incontro continuando ad utilizzare le fonti fossili, prima tra tutte proprio il carbone. Solo che le questioni allora, anni '80, erano incentrate sulle piogge acide e sullo smog. Queste forme di inquinamento sono causate in particolare da ossidi di zolfo e di azoto. La realizzazione di filtri sempre migliori, ma anche nuovi metodi di lavorazione e di combustione, sono riusciti a ridurre l'impatto di alcuni inquinanti prodotti proprio nella combustione del carbone. Da qui a parlare di carbone pulito ne passa. Lo stesso Phil Plait, un esponente degli ecoscettici, insomma uno degli amici di Trump, scriveva nella rivista online Slate, che è una rivista di proprietà del Washington Post, queste parole, virgolette, se si volesse essere onesti, bisognerebbe parlare di carbone più pulito, o più precisamente carbone un po' meno sporco. Il carbone contiene molte cose diverse al carbonio, tra cui mercurio, zolfo e altro. Questi inquinanti finiscono nell'aria causando molti problemi, tra cui migliaia di morti premature ogni anno. Rimuovere queste tossine dal carbone è costoso e molto complicato, ma le nuove centrali fanno un lavoro migliore di quelle vecchie. Chiuse le virgolette. Insomma, una piccola doccia fredda alle prospettive. In quegli anni le centrali a carbone nel mondo producevano oltre il 40% dell'energia elettrica, ma allo stesso tempo erano responsabili di quasi la metà delle emissioni di anidride carbonica. Arriviamo così agli anni 90, quando si torna a parlare di carbone pulito, ma questa volta l'approccio è diverso. Quello che si vuole fare è mantenere lo stesso modello di sviluppo, cioè quello sporcaccione, quello consumistico, però togliendosi il pensiero della CO2 prodotta dalla combustione del carbone. In sostanza, usare la fonte più sporca di tutte, ripulendola però dei guasti che combina all'ambiente e alle persone. Da questa visione, o se preferite, da questo sogno d'occhi aperti, si sono lasciati abbindolare anche potenti esponenti del Partito Democratico statunitense come, faccio due nomi a caso, Obama e Hillary Clinton. Ma come funzionerebbe questo sistema? In realtà ci sono addirittura due strade percorribili. La prima è quella di trasformare il carbone in gas di sintesi, composto soprattutto da metano. Con questo si alimenta una centrale elettrica, mentre il resto delle sostanze ricavate viene avviato verso cicli produttivi del settore chimico. La seconda possibilità è invece quella di cui oggi più si parla, il CCS, appunto il Carbon Capture and Storage, vale a dire la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica emessa durante la combustione. Ci sono alcuni problemi legati a queste prospettive. Il primo è che costano un sacco di soldi. Attualmente ci sono diversi impianti sperimentali, ma i risultati sono davvero molto modesti, tanto che né Bush né Obama, soprattutto nel primo mandato, nonostante enormi investimenti, sono riusciti a far decollare il progetto. C'è da aggiungere che, per i motivi che ho spiegato molte volte, i cinesi sono estremamente interessati al CCS perché in questo modo potrebbero continuare a produrre energia con la loro fonte primaria più abbondante. Un altro grosso handicap del CCS è trovare un luogo sicuro dove far finire la CO2, ma sicuro per un lungo periodo di tempo, praticamente infinito. Infatti, la fuoriuscita di grandi quantità di anidride carbonica in presenza di forme di vita sarebbe un problema disastroso. È già accaduto in Africa che sacche enormi di CO2 si siano sprigionati in atmosfera per cause del tutto naturali. In quelle occasioni c'è stata una strage di animali e anche di esseri umani. La più drammatica è stata quella del 1986 in Camerun, che ha provocato la morte di 3.500 animali e di quasi 1.800 persone. Siamo insomma, fatte le debite proporzioni, un pochino nelle condizioni delle scorie nucleari, che tutti sanno che vengono prodotte e sono terribilmente pericolose, ma ancora oggi, dopo oltre 60 anni di pratica, per così dire civile, nessuno sa dove mettere. Dunque il miraggio del carbone pulito è, almeno per ora, una rivoluzione solo sulla carta. Certo, non è escluso che un domani si riescano a definire le condizioni per renderla operativa, ma al momento non sembra un'opzione percorribile, anche per l'urgenza di intervenire a rimediare ai cambiamenti del clima, che sono invece sempre più impetuosi.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi passa che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
preso in mezzo al cielo. Se vuoi vivere alla grande, devi stare con l'impero. Ma una ragazza un giorno m'ha spiegato che il mare ha tante onde e non finisce all'orizzonte. Allora andiamo. Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola. È una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando la sera. Vento di guerra, è un uragano. Amore mio, non ho la forza, camminiamo.
Non aver paura e dammi la mano. La notte è scura,
ma io e te ci ripariamo. Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Apriti cielo e manda un po' di sole su chi non c'è nulla, su chi non ha ragione. Apriti cielo e manda un po' di sole su chi cammina solo fra milioni di persone.
Apriti cielo, questo era Alessandro Mannarino. Continuiamo il nostro discorso sul carbone pulito, perché nonostante tutto la prospettiva del CCS è ben presente anche tra le proposte che si muovono nella logica della limitazione dei cambiamenti climatici. La stessa IPCC, il gruppo intergovernativo dell'ONU che organizza le famose conferenze delle parti ogni inverno, ha sottolineato che queste tecnologie sono comunque da tenere in seria considerazione. Queste parole, da tenere in seria considerazione, sono parole ufficiali dell'organismo. Purtroppo però queste informazioni sono quasi sempre usate per rendere presentabile un combustibile come il carbone, che invece è insostenibile. Oggi le centrali a carbone migliori sono quelle ultra supercritiche, che funzionano con pressioni elevatissime, producendo energia con meno carbone e quindi avendo meno emissioni. Si tratta di una tecnologia ben collaudata che però ha un grave difetto, ha costi di costruzione molto molto elevati. Ci sono anche altre osservazioni da fare sulla questione del carbone pulito. Per capire bene di cosa si tratta, partiamo ancora dalle nuove politiche energetiche degli Stati Uniti dopo l'elezione di Donald Trump. I suoi sostenitori danno la colpa della crisi del carbone a Obama, mentre in realtà, come ho spiegato in una recente puntata di questa trasmissione, la crisi del carbone deriva dal mercato. Il gas di scisto e le rinnovabili sono diventate, al di là delle questioni ambientali, degli avversari vincenti. Anche senza le sovvenzioni, l'energia prodotta da fotovoltaico ed eolico costa oggi meno di quella prodotta dal carbone. E costa molto meno se è necessario rimettere in piedi centrali e processi ormai abbandonati da anni. Tra l'altro, l'indirizzo di una strategia a basso impatto è ormai così diffusa negli Stati Uniti che è difficile pensare un ritorno al passato. Perfino in diversi stati repubblicani, cioè dello stesso partito di Donald Trump, che sono ormai molto avanti nella riconversione della produzione di energia da fonti fossili a fonti rinnovabili. Insomma, non si deve mai dimenticare che il mercato delle rinnovabili è in piena espansione nel mondo e che è sicuramente un grosso rischio rimanere fuori per proteggere i posti di lavoro dei minatori. È un caso assai particolare questo, in cui il profitto sarà una volta tanto alleato di buone pratiche dal punto di vista dell'ambiente. Dunque si capisce perché la questione del carbone pulito entri nelle politiche americane. E in Europa cosa succede da noi in questo settore? In questi ultimi mesi ci sono state una serie di tavole rotonde sull'argomento ospitate al Parlamento europeo da parte dell'eurodeputato Lambert van Nistelrooy, membro dei cristiano-democratici olandesi. Teniamo presente che il grande interesse attorno a questo tema è sostenuto anche da grandi multinazionali come la Exxon, coinvolta in almeno un quarto dei progetti sperimentali oggi presenti nel mondo. A questi incontri erano presenti un po' tutti quelli che contano. C'era la Commissione europea, il governo norvegese, poi capiremo perché, l'Agenzia internazionale dell'energia, la AIE, e il Congresso dei sindacati europei. Ad organizzare l'evento è la ZEP, sigla che sta per Piattaforma per la tecnologia e l'innovazione di emissioni zero, che ha emesso alla fine di marzo un documento riassuntivo. In questo documento si legge che almeno 10 paesi non potranno raggiungere l'obiettivo previsto dalla roadmap europea sulle emissioni senza ricorrere alla tecnologia del CCS. Insomma, il CCS diventa l'alleato numero uno per riuscire a sconfiggere i cambiamenti climatici, perché l'obiettivo è quello di ridurre dell'85-90% le emissioni climalteranti entro il 2050. Oltre alla questione ambientale, la ZEP spinge il tasto della produttività. Poter contare infatti su energia da carbone consentirebbe, secondo loro, di mantenere una competitività delle industrie europee nella produzione di acciaio, cemento, prodotti chimici e nelle industrie di raffinazione. Però bisogna fare presto, cominciando subito a diffondere la tecnologia CCS fin dal 2020. E la ZEP conclude: non solo CCS è pronto per la distribuzione commerciale, ma la nostra nuova modellazione dimostra che il suo valore per l'Unione Europea potrebbe superare 1.000 miliardi di euro entro il 2050. Uno dice che sia vero. Io francamente non lo so. Quello che so è però che tra i membri della ZEP ci sono la BP, la British Petroleum, quella del disastro petrolifero nel Golfo del Messico del 2010, la Shell, quella che ha trivellato inutilmente per qualche anno i ghiacci artici, e la norvegese Statoil, che è la maggiore compagnia offshore di petrolio e di gas del mondo. L'altra campana è suonata da uno degli esperti dell'Energy and Policy Institute, si chiama Mike Barnard, il quale sostiene che le tecniche CCS non saranno mai economicamente sostenibili rispetto alle alternative. Servirebbe, dice, una infrastruttura di distribuzione due o tre volte quella che oggi permette la distribuzione dei combustibili fossili, e questo si tradurrebbe in un costo dell'elettricità quattro o cinque volte più alto. Per il Clean Coal Center della AIE, appunto, il punto focale è il costo associato alle enormi quantità di energia necessarie per la cattura e lo stoccaggio della CO2, che determinerebbe aumenti importanti del prezzo dell'elettricità finale e renderebbe la commerciabilità di questa tecnica praticabile solo con un prezzo del carbonio di $60 per tonnellata, che è un valore enorme. Restano dunque aperte le domande. Il carbone pulito esiste davvero? E se esiste, è conveniente? Ovviamente le risposte a queste domande sono terribilmente difficili da dare, ma prima di chiudere l'argomento vediamo che cosa è successo in Australia. Reputex è una società che fa consulenza sui vari aspetti del mercato. Circa un mese fa è uscito un suo documento che analizza la situazione del carbone per una nazione come l'Australia, che ne ha grandi quantità a disposizione. Secondo questo report, le tecnologie del CCS e del carbone pulito non saranno commercialmente redditizie prima del 2030 e non lo saranno certo senza forti sovvenzioni governative. Tra l'altro vanno decisamente contro uno degli obiettivi importanti della politica energetica australiana, e cioè quello di rendere più flessibile la produzione. Reputex mette in guardia il governo australiano da una corsa che sembra poco sensata e che l'amministrazione di Canberra giustifica con il tentativo di mantenere la sicurezza energetica nei momenti in cui le fonti rinnovabili non saranno in grado di farlo. Ma, secondo Reputex, c'è un problema di costi e di tempi che impedisce di seguire la strada del CCS. Oggi il modo più economico di produrre energia in Australia è quello con fonti rinnovabili. Affidarsi al CCS costerà molti miliardi di dollari e non permetterà al Paese di raggiungere gli obiettivi in tema di riduzione di emissioni entro il 2030. Altri problemi, dunque, che si sommano a quelli degli altri stati che stanno puntando, soprattutto le grandi potenze dagli USA all'India, proprio sul CCS. Come già detto, questa tecnologia ha prodotto solo piccoli impianti sperimentali, in maggioranza negli Stati Uniti. I risultati sono estremamente deludenti, mentre le cifre investite nella ricerca sono considerevoli. Per restare in Australia, quel paese ha già speso circa 600 milioni di dollari. E adesso facciamo ancora una pausa e poi cambieremo per l'ultima volta discorso. E questo era ovviamente Stevie Wonder con Part-Time Lover. Terminiamo questa puntata di Non ci credo con alcune notizie in breve che abbiamo letto negli ultimi giorni sui siti specializzati. Cominciamo dal biodiesel. Io credo sappiate che esistono quattro tipi di biodiesel a partire da quello che sfrutta risorse alimentari. Recentemente il Parlamento europeo si è occupato, tra le altre discussioni riguardanti i sistemi di autoregolamentazione delle industrie, proprio dell'impatto ambientale dei biodiesel di prima generazione. Nel 2014 quasi la metà di tutto l'olio di palma importato in Europa è stato usato come carburante per trasporti. Un dato che cresce del 34% rispetto a quello del 2010 e che richiede l'utilizzo di circa 1 milione di ettari tropicali. A fronte di questo consumo di suolo mancano completamente qualunque beneficio ambientale che faccia da controparte. Infatti, secondo gli studi citati dal Parlamento europeo, i biocarburanti all'olio di palma produrrebbero almeno 3 volte le emissioni del diesel convenzionale. La posizione europea è chiarissima. La Commissione deve prendere le contromisure opportune per eliminare progressivamente l'uso dei grassi vegetali, incluso quello di palma, dai componenti dei biocarburanti, possibilmente, dice, entro il 2020. Un'altra notizia riguarda invece le rinnovabili e il loro bilancio finale del 2016. Quello che lo comunica, chi lo comunica, è l'agenzia IRENA, che è un'agenzia intergovernativa che promuove l'uso di energie alternative. Nel rapporto, che è intitolato Statistica della capacità di energie rinnovabili 2017, dichiara il 2016 come l'anno più forte di sempre in termini di potenza installata. Parliamo sempre di energie rinnovabili. I dati sono i seguenti. A dicembre scorso erano installati nel mondo 2006 gigawatt con un incremento di 161 gigawatt nel 2016 rispetto all'anno prima. Il direttore generale di IRENA, Adnan Amin, dice: «Stiamo assistendo a una trasformazione energetica che sta prendendo piede in tutto il mondo e questo si riflette in un altro anno di aggiunte record». Il contributo maggiore arriva dal fotovoltaico con 71 gigawatt sul totale, circa la metà, più della metà, quasi la metà. Questo dato significa essenzialmente 2 cose. La prima è che l'energia solare sta abbassando rapidamente i prezzi in tutto il mondo e gli impianti fotovoltaici hanno superato quelli eolici. Quasi la metà di questa nuova capacità è stata installata, guarda caso, dalla Cina. Bene anche gli Stati Uniti con 11 gigawatt e il Giappone con 8. Mentre l'Europa si mostra un mercato più stanco, con le sole eccezioni di Gran Bretagna e Germania. Passando all'eolico, il suo contributo all'incremento del 2016 è di 51 gigawatt, quindi grosso modo 1/3. Anche qui domina la Cina con 19 gigawatt, seguita da Stati Uniti, Germania e India. Nella classifica si affaccia per la prima volta anche il Brasile, ma quest'ultima nazione domina, sempre insieme alla Cina, nell'idroelettrico che può contare globalmente su 30 gigawatt installati nell'anno scorso. Resta ancora l'energia geotermica che ha avuto un debole aumento nel 2016. È in questo settore che dopo il Kenya, la Turchia e l'Indonesia figura l'Italia con 55 megawatt nuovi installati. Amin commenta: «Questa crescita nella distribuzione sottolinea un business sempre più forte per le energie rinnovabili che hanno anche molteplici benefici socio-economici dal punto di vista della capacità di creare nuovi posti di lavoro e migliorare il benessere dell'uomo e l'ambiente. Ma accelerare questo slancio richiederà ulteriori investimenti. Questi nuovi dati costituiscono un segnale incoraggiante, anche se c'è ancora molto da fare, siamo sulla strada giusta». Quindi, insomma, alla fine questa è una buona notizia. E veniamo alla fine alle vicende padovane. Come sapete, in questi giorni si sono chiuse le candidature a sindaco di Padova. In lizza ci sono le varie fazioni più o meno legate al passato recente dell'amministrazione cittadina. I padovani sono chiamati a scegliere l'11 giugno e noi registreremo quello che uscirà dall'urna. Siamo ormai in aperta campagna elettorale e ogni candidato si arrampica sugli specchi promettendo una cura estrema per l'ambiente e in particolare a favore del verde. In questi giorni è uscito l'ultimo numero di Ecopolis, la pubblicazione di Legambiente che ha fatto i conti di quanto avvenuto. L'occasione è stata l'abbattimento di 4 tigli monumentali in Piazza Castello, nel centro storico di Padova, di cui hanno dato notizia tutti i giornali locali. E c'è stato il solito parapiglia di opinioni sulle malattie degli alberi. Ognuno ha portato il suo tecnico che gli dava ragione. Non potendola avere entrambi, è chiaro che uno dei due è un bugiardo o è un incompetente. Ma la questione non riguarda solo quei tigli, perché nel corso di 2 anni e mezzo a Padova sono stati abbattuti 2.400 alberi, una vera e propria foresta. Che fossero tutti malati sembra francamente poco credibile, Si tratta di cifre pazzesche che corrispondono al 5% del patrimonio arboreo della città e al 10% degli alberi su strada. Sono percentuali incredibili, anche se paragonate ad altre città. Non so, per fare un esempio, la città di Verona ha tagliato 6 volte meno alberi di Padova. Secondo l'amministrazione sarebbero stati sostituiti con un numero più grande, addirittura 1 migliaio di alberi in più di quelli abbattuti, ma queste affermazioni, secondo Legambiente, sarebbero contraddette da alcune dichiarazioni del settore verde e degli assessori della giunta, palesemente false. C'è poi l'altro aspetto da non sottovalutare. Se un albero è malato o se presenta un pericolo per gli abitanti, non c'è dubbio che debba essere tagliato. Ma anche in prospettiva dei cambiamenti climatici in corso, deve essere sostituito. La questione diventa allora: sostituito con che cosa? Possibilmente con un albero dello stesso tipo, tiglio con tiglio, quercia con quercia e così via. Se proprio non si può, va sostituito con un albero di pari valore. Il valore in questo caso ha 2 componenti, c'è l'aspetto decorativo e c'è la qualità ecologica. In sostanza devono essere ugualmente belli e profumati ed essere in grado di assorbire anidride carbonica come quelli abbattuti. Oggi, se girate per Padova, potete attraversare intere strade contornate da peri cinesi che puzzano da morire e hanno una qualità ecologica decisamente scadente. In questo periodo elettorale, diversi candidati sindaco cercano di capitalizzare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini svolta negli ultimi anni, tra gli altri, dal Comitato Difesa Alberi e Territorio, e provano a conquistare i padovani incerti promettendo politiche a favore del verde. Ma si sa come vanno le cose. Le promesse elettorali sono come il vento che fa dimenticare chi non si ama, siano persone o appunto alberi.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle.
E sulle note di L'estate di John Wayne di Raphael Gualazzi chiudiamo questa trasmissione. Io vi ricordo che la replica registrata andrà in onda tra 2 domeniche, poco prima delle 5 del pomeriggio. Noi ci risentiamo in diretta tra 2 settimane, il 25 di aprile. Vi invito a rimanere su questa frequenza. Se state ascoltando la diretta del martedì, tra pochi minuti, alle 22.30, potrete gustarvi una nuova puntata di Infinitamente Blues, con protagonista questa sera il pianoforte in tutte le salse, dal blues al pop, dal rock al jazz. Una scelta di una 15ina di autori che ovviamente non rappresentano che una piccola parte di quelli che ci hanno accompagnato con le loro performance nelle nostre giornate. Dunque vi aspetto alle 22.30 assieme a Silvia Adriano per gustare assieme della buona musica fino alla mezzanotte. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno, forse anche Pertini per un poker con John Wayne. Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. Quello che resta da dire lo diremo domattina. Stasera ho voglia di cantare.